Buongiorno cari amiche ascoltatrici e cari amici ascoltatori di Radio Città Aperta, questo è Press Corner 9.40, puntuali come sempre, io sono Massimiliano Montens, ormai siamo quasi alla vigilia di Pasqua, saluto come ogni mattina l'amico Riccardo Mameli che con il suo caffè espresso apre il nostro palinsesto e quindi le nostre comunicazioni con il mondo esterno e vi ringraziamo di essere comunque in ascolto. Oggi ovviamente voglio partire dall'editoriale di Ezio Mauro di qualche ora fa, insomma di qualche giorno fa, l'editoriale su Repubblica intitolata L'inversione morale, perché è un editoriale che mi è stato fatto notare, me lo sono letto e riletto più volte, ci coinvolge, mi coinvolge e per quanto riguarda quello che noi tutti abbiamo pensato, cioè non tutti in assoluto, perché appunto persone come Ezio Mauro comunque vogliono mettere un po' le virgolette su quello che sta succedendo. Quindi partiamo proprio dalle sue parole. Ezio Mauro ci dice: cos'è dunque successo in questi anni? Ovviamente stiamo parlando di questa maledetta guerra, diciamo, della Russia contro l'Ucraina, dell'invasione che ormai è degli attacchi, dei bombardamenti che durano ormai quasi da 50 giorni. E quindi questi bombardamenti, questa guerra inaspettata e drammatica praticamente ai confini dell'Europa, ci ha posto, al di là delle contrapposizioni, ci ha posto tante domande e tanti interrogativi e forse Ezio Mauro ci dice anche troppi. Quindi ripartendo da lui, lui ci dice: che cosa è dunque successo in questi anni per impedirci di distinguere l'aggredito dall'aggressore? Con un gran punto interrogativo. Raramente una guerra, ci dice Mauro, si è incaricata di un compito pedagogico palese come il conflitto fra Russia e Ucraina, mostrando l'evidenza delle responsabilità del Cremlino nella scelta bellica, rivelando la pretestuosità delle accuse che Mosca rivolge a Kiev, certificando dove sta il diritto e dove invece domina l'abuso. Quindi già in questo incipit, chiaramente Mauro dice a tutti coloro i quali in qualche maniera dicono: sì, Putin ha sbagliato, ma, e quindi in qualche maniera mettono comunque un avversativo, pongono una questione già in partenza sul fatto che l'aggressione di Putin è palesemente ingiusta, palesemente sbagliata e chiaramente drammatica per il popolo ucraino, ma mettono da subito, diciamo, dei virgolettati, quindi riconoscendo che l'Occidente ha sbagliato, che comunque l'Ucraina sono 8 anni che, diciamo, ha un comportamento equivoco nei confronti anche della stessa Russia, anche per quanto riguarda la questione del Donbass. Insomma, noi rientriamo adesso nel merito di coloro i quali, tutti coloro i quali mettono quel ma. Quindi Putin ha sbagliato, ma. E riconosciamo a Ezio Mauro, dal punto di vista pedagogico, intellettuale e anche etico, che in effetti questo ma non deve essere formulato, e quindi bisogna saper riconoscere che quindi in questa contrapposizione c'è un invasore e c'è un invaso. Lui continua dicendo: la formula tecnica che riassume in sé il passaggio da un'epoca di pace allo stato di guerra dovrebbe spiegare tutto da sola, ed entrerà nei libri di scuola chiunque sia il vincitore. Uno stato sovrano è invaso per decisione unilaterale un altro stato sovrano. Ha messo in discussione con le armi i suoi confini e ha negato la potestà di governo del potere legittimo sul territorio nazionale, calpestando con i tank la sua sovranità, la sua autonomia e la sua indipendenza, cioè la sua libertà. È un tale rovesciamento del codice di civiltà, continua Mauro, e delle regole della convivenza civile su cui si regge l'equilibrio mondiale, che dovrebbe bastare per un giudizio chiaro e netto, senza reticenze e senza ambiguità. In più, il fatto che questa prova di forza accada nel mezzo dell'Europa risveglia vecchi fantasmi e cancella molte illusioni sulla capacità di controllo delle crisi da parte degli istituti internazionali di garanzia, costruiti con generosità costituzionale dalla generazione dei padri per evitare nuove guerre, e anche sull'utopia democratica di un governo delle tensioni tra i paesi attraverso gli organismi sovranazionali come l'Unione Europea. Questo secondo capitolo, diciamo, del pensiero di Ezio Mauro mi pone e mi consente diciamo, di porre alla vostra riflessione un fatto che io prenderei appunto l'articolo di Ezio Mauro, questo editoriale, come mi è stato suggerito, in maniera appunto consolidata, lo metterei lì e lo farei durare, quindi lo farei valere questo articolo fino appunto alla fine della guerra, dando ragione al direttore Ezio Mauro del fatto che questo ma appunto non deve proprio essere preso in considerazione. Quindi noi dobbiamo essere tutti a favore dell'Ucraina, dobbiamo essere tutti quanti uniti sulla condanna a Putin, dobbiamo essere tutti quanti uniti anche sulle decisioni tipo quella di aiutare anche dal punto di vista militare l'Ucraina, l'Ucraina e quindi confermare tutte le sanzioni che i paesi, che l'Europa e l'Occidente e l'America stanno adottando nei confronti della Russia. Ovviamente questo ma, e direi ad Ezio Mauro così anche per amor di logica, conserviamocelo per la fine, perché era un ma che forse Mauro nelle sue parole in qualche maniera lo conferma, era un ma che andava forse detto prima, cioè prima della guerra, e poi appunto ne parleremo dopo, ci saranno tante riflessioni dopo. È un ma che certamente ci aiuterà a capire dove l'intelligenza e, come dice lui, anche le persone che hanno gestito anche le grandi strutture sovranazionali, quindi pensiamo all'ONU, pensiamo alla NATO, ma pensiamo anche all'Unione Europea, hanno più che sbagliato, è un termine forte, dove sono state miopi, no? Nel non vedere dove stavamo andando, nel non vedere chi avevamo di fronte. E chi avevamo di fronte, e poi lo dice anche più avanti Mauro, è una persona che fa parte di una struttura, di un paese imperialista, che in parte è cambiato dalla seconda guerra mondiale in poi, ma non sempre, non del tutto. Infatti, prima di portarvi anche un po' indietro nel tempo, voglio continuare anche con le parole di Ezio Mauro, che ci porta direttamente a quella conferenza di Yalta che lui cita, no? Perché lui, una volta che appunto conferma che queste strutture sovranazionali come l'Unione Europea forse sono state miopi, questo lo dico io, il termine è mio, lui continua dicendo: siamo nudi davanti all'emergenza, e quindi questa è una conferma che quindi noi siamo impreparati, come ci aveva già ridotti il virus, ovviamente, perché tutto questo viene dopo una pandemia, e questa volta sappiamo che tutto nasce non da un salto di specie, ovviamente quella del Covid-19, quindi quella che ci ha fatto entrare nelle catombe della pandemia, ma da una scelta umana, perché l'invasione l'ha decisa Putin, da un cosciente cambio di rotta della politica, da un attore, stesso appunto Vladimir Putin, che si sottrae alla regola di conciliazione tra gli stati. Soprattutto, in questo caso sempre Putin, decide di stracciare la carta su cui è stato tracciato 77 anni fa a Yalta il disegno del mondo, azzerando nello stesso tempo il rispetto del limite da parte di ogni sovrano per costruire un quadro generale di stabilità e sicurezza. Questo senso del limite non è altro che la coscienza della democrazia come insieme di valori che rendono civile la convivenza, come orizzonte comune a cui subordinarsi nell'interesse del bene collettivo, o meglio di quella quantità di bene pubblico che ci è concesso realizzare al netto delle nostre contraddizioni. Allora, questa parte di Mauro che ci riporta a Yalta, ma anche questo senso del limite al cui lui ci richiama, e la coscienza della democrazia, mi fa ovviamente sempre per amor di logica, anche perché parliamo di Ezio Mauro, quindi è un direttore affermato, io quindi chi sono io, seppur piccolo giornalista, per andare a sconfessare il pensiero di Mauro, però mi viene da pensare questo, di dire a Mauro questo, cioè: caro direttore, questo ma certamente ci siamo detti lo pronunceremo alla fine della guerra, alla fine della guerra trarremo le sorti, trarremo le conseguenze, cercheremo di capire, no, che cosa è andato bene, che cosa non è andato bene, però il ma invece ho diritto di rivolgerlo a lui, al direttore, perché quando parla di questa coscienza della democrazia e un insieme di valori che rendono civile la convivenza, mi viene da ricordargli: ma attenzione, questa coscienza della democrazia e questo limite, questo insieme di valori appartiene alla nostra società, cioè sapevamo che in questi 77 anni non appartiene, non è mai appartenuta alla coscienza per esempio della Cina, non è mai appartenuta alla conoscenza di paesi anche come la stessa Russia. E quindi, tornando indietro proprio nel tempo, visto che lui ci pone e ci dice di tornare appunto a questa conferenza di Yalta del 4 febbraio del 45, conferenza che seguiva altre due conferenze, quella di Teheran, quindi l'impegno dell'armata rossa che aveva sconfessato, nelle parole di Stalin, il vecchio accordo che lui aveva avuto con Hitler, perché prima della fine della seconda guerra mondiale chiaramente Stalin aveva creato un accordo, l'accordo di Molotov-Ribbentrop con la stessa Germania, pensate un po', del nazista Hitler. E quindi pensate, no, nella storia non è lontana nel tempo questa condizione, perché Stalin si era spartito il territorio con la Germania e si stavano accordando per dividersi, appunto annettersi alla Russia, all'Estonia, alla Lettonia e alla Lituania, e spartirsi la Polonia, no? Pensate, la Polonia vicina all'Ucraina. Questo patto poi era stato in qualche maniera sconfessato da Hitler stesso, che aveva tradito Stalin, ovviamente con la cosiddetta operazione Barbarossa, addirittura entrando dentro la Russia. Ma dopo la grande sconfitta di Stalingrado, poi chiaramente il 3 luglio Stalin pronunciò alla radio, sempre la radio, ricordiamoci il valore di tante radio, comprese tutte le radio nate anche nel dopo guerra, uno storico discorso rivolgendosi al popolo, definendo un errore il patto con Hitler, dicendo che i nazisti erano dei criminali e quindi decise di entrare in guerra. Dicevo che quindi la conferenza di Yalta viene dopo quella di Teheran del 43 e viene poi seguita addirittura da quella conclusiva di Potsdam del 17 luglio fino ad agosto del 45. Ma in questa conferenza di Yalta chiaramente i tre personaggi parliamo di Delano Roosevelt e Winston Churchill, chiaramente si erano incontrati a Malta, comunque hanno proseguito poi anche a Kiev e poi si incontrano a Yalta in qualche maniera decidendo quello che poi noi pensiamo è andato sicuramente avanti per tanti anni, perché si mise un confine fisico all'interno della Germania con il muro di Berlino, dividendo la Germania nella parte sotto l'egida dell'Occidente e l'altra parte, Berlino Est e tutta la Germania Est sotto controllo sovietico. Ma dividendo la Germania si divise anche l'Europa, perché tutti i paesi che noi ricordiamo, Romania, Ungheria, Cecoslovacchia, erano tutti paesi, comprese le Repubbliche Baltiche, che andarono, quindi finirono sotto la politica e la cultura ovviamente sovietica, mentre tutti noi, quindi anche noi italiani, ricordiamoci sconfitti, quindi abbiamo perso non solo la prima guerra mondiale ma sconfitti anche la seconda guerra mondiale, seppur con questo impeto finale della resistenza che in qualche maniera ci consentì di presentarci un po' più vergini ad accordi che comunque ci videro assolutamente sconfitti, tant'è che ne pagò le conseguenze anche De Gasperi, che in qualche maniera poi a Parigi fu abbastanza beffeggiato e si risentì anche tanto nei confronti dei partner occidentali, ma questa è altra storia per chi se la vuole andare a guardare, anche storia veramente interessante nel ricordo della grandezza anche diplomatica di De Gasperi stesso. Dicevo che in questa divisione chiaramente non è che si amassero questi personaggi, lo stesso Stalin, e ricordiamo che cosa è stato Stalin per il mondo e per la stessa Unione Sovietica, e sicuramente però tutte e tre, e questo possiamo dirlo, erano di una levatura tanto superiore a quella che abbiamo oggi, ma veramente tanto, e quindi non è possibile paragonare un Biden con Franklin Delano Roosevelt, non vogliamo neanche paragonare il Johnson con il Winston Churchill, e chiaramente Stalin non è paragonabile anche nella sua cattiveria con Putin. Stalin era superiore in tutto e per tutto, anche più cattivo di Putin, se vogliamo, da questo punto di vista. Quindi, tornando a noi, insomma, perché poi Ezio Mauro mi consente ancora per qualche minuto di fare, insomma, di questo gioco, questo discorso che però mi vede assolutamente confermare le sue parole, però mi vede anche tornare davvero non solo a Yalta ma poi ricapitolare di nuovo anche ai nostri giorni, quando leggo e leggiamo che lo stesso presidente diciamo tedesco invece è stato respinto dal presidente ucraino. Frank Walter Steinmeier è oggi una persona non voluta a Kiev, è stato lo stesso capo di Stato della Germania che aveva proposto una visita a Kiev in Ucraina assieme al presidente della Polonia e quelli dei tre paesi baltici, perché ovviamente Zelensky gli rimprovera di essere stato vicino a Putin, di aver aperto qua da ministro degli esteri del governo Merkel quel percorso che portava a Nord Stream 2, il progetto per raddoppiare il gasdotto che collega San Pietroburgo alla Germania. Insomma, ecco, in questo caso vedete perché io non voglio assolutamente dire nessun ma, no, nei confronti, no, dell'operato di Zelensky, però mi fa un po' sorridere che oggi Zelensky onestamente vada a respingere il presidente tedesco e quando chiaramente il presidente tedesco, da ministro degli esteri del governo Merkel, chiaramente faceva il dovere suo, prendeva accordi come tutti abbiamo preso accordi, come noi italiani abbiamo preso accordi con la Russia, tant'è che stiamo discutendo in questi giorni perché siamo così dipendenti, no, dalla Russia per quanto riguarda per esempio la somministrazione del gas, e quindi è chiaro che tutti facevano accordi con Putin, ma lo stesso presidente appunto tedesco nei giorni scorsi ha comunque ammesso di aver sbagliato in qualche maniera, diciamo, non aver capito l'indole reale, la mania imperiale la chiama lui, di Putin, e come altri ha detto mi sbagliavo, e quindi forse Zelensky dal punto di vista diplomatico non avrebbe dovuto commettere quest'altra, come dire, quest'altro scivolone, se vogliamo, no? Certo, non paragonabile assolutamente all'invasione di Putin, però il problema è questo, che la diplomazia che è mancata prima e che guarda caso magari sta ancora mancando ancora adesso, è una diplomazia che avrebbe dovuto evitare all'Europa e quindi al mondo intero una guerra. Il ministro Lavrov è un ministro che ha parlato con tutti, e stamattina anche il nostro ministro degli esteri Di Maio a Radio Anch'io ha ammesso anche fortunosamente che l'Italia ha ancora un corridoio aperto con Lavrov, e quindi si discute, si si parla apertamente, se non altro anche perché abbiamo parecchi italiani che devono in qualche maniera essere autorizzati a tornare senza rischi in Italia e lasciare l'Ucraina in sicurezza. Quindi, concludendo un po' questo percorso, poi c'è una foto anche che vi invito sul Fatto Quotidiano ad andare a vedere, ma una foto normale, cioè della Merkel che stringe le mani con Putin. Cioè Putin era un amico di tutti, non solo di Berlusconi, non è che soltanto Berlusconi ci andava a cena insieme, insomma, no? Anche per proteggere, per difendere l'operato del nostro ex presidente del Consiglio, che anche da queste onde radiofoniche spesso sicuramente è stato criticato, però quando ci vuole, nel senso che con Putin veramente hanno fatto accordi tutti, e quindi fa sorridere, no, questo diniego di Zelensky, quindi questo concedetemelo. E continuando l'articolo di Ezio Mauro, l'editoriale col quale mi fa piacere anche concludere, perché siamo partiti da lì e da qui, e quindi Ezio ci dice, scusate insomma la personalizzazione, ed è chiaro, caro direttore, scrive lui, che saltando l'uno dopo l'altro questi interdetti che ci eravamo autoimposti, ovviamente fa sempre riferimento alla conferenza di Yalta, nei decenni di pace, entriamo in una fase nuova senza principi regolatori, appunto, e senza nemmeno un criterio comune di valutazione del bene e del male. In questa terra sconosciuta inevitabilmente ci troviamo davanti l'ultimo gigantesco tabù, che senza più difese cessa di essere tale, riprendendo in pieno la sua potenza di minaccia definitiva, cioè lo spauracchio della bomba. Siamo a questo punto, e ognuno di noi può calcolare facilmente l'arretramento della civiltà europea sulla misura delle sue paure, dell'orrore per le scene terribili di morte e violenza che ritornano, dello sconvolgimento pratico della nostra vita, dell'angoscia per il futuro dei nostri figli, eccetera eccetera. Ma lui dice, se c'è tutto questo in gioco, come possiamo evitare il riconoscimento della responsabilità e dunque il dovere di distinguere, giudicare e prendere parte? E appunto conferma questa differenza, e quindi ci invita a non confondere la parte di uno aggressore con la parte dell'altro aggredito. Si capisce il valore etico di una pregiudiziale assoluta contro la guerra e la tentazione di restare in ogni modo fuori dal conflitto, e qui parla dei pacifisti, ma è in corso, qual è oggi mentre l'aggressione al popolo ucraino è in corso, il valore politico di questa posizione, cioè essere pacifisti, che cosa significa, che cosa si fa in concreto per fermare il massacro dei civili ucraini nei palazzi sventrati e alle stazioni di fuga nei sotterranei di città fantasma? Il no alla guerra col rifiuto di schierarsi, un no all'azione, un rifiuto di capire, rischia di nobilitare il nostro impegno sul piano dei principi, di neutralizzarlo sul piano pratico. Siamo contro la guerra, contro tutte le guerre, ma cosa stiamo facendo intanto? E quindi qui rimprovera anche il nostro immobilismo. Quel pregiudizio assoluto, senz'altro generoso, finisce per chiuderci gli occhi e le orecchie davanti a quel che sta succedendo in un punto concreto del mondo, cioè l'Ucraina, e in un momento preciso, adesso, quindi non fra 6 mesi, in questo momento, tant'è che mi viene anche da sorridere, pur riconoscendo il valore delle parole di Papa Francesco, che sta programmando finalmente forse un incontro con ovviamente il pari della Chiesa ortodossa russa a giugno, e forse in un territorio neutro, Gerusalemme. Però giugno, forse, speriamo, non dico la guerra sia finita, ma certamente anche qui forse bisognerebbe vedersi dopo Pasqua. Facciamo passare Pasqua, caro ortodosso, e poi ci incontriamo. E concluderei proprio con questo. Possiamo fare in modo che i nostri principi non ci rassicurino, ma ci impongano di aiutare gli aggrediti? Questo dice Mauro. Il problema è più grave a sinistra, e quindi qua fa un discorso politico, ovviamente, piuttosto che a destra. Ovviamente noi non abbiamo più tempo, e quindi vi invito ad andarla a vedere, comunque, l'editoriale, diciamo, di Ezio Mauro, che poi appunto finisce affrontando il discorso di sinistra e destra, come sono messi in questo momento, qual è, chi è più giustificabile nei confronti di questo, di questa situazione. Io vi lascio appunto parlando di questo, che il patriarca Kirill di Mosca, che chiaramente filo Putin a tutti gli effetti, finora non è riuscito, no, a concedere a Papa Francesco un incontro. Ovviamente anche lui ha qualche sassolino di scarpe da togliersi, visto che Papa Francesco si è avvicinato ovviamente all'Ucraina, però non andando a Kiev probabilmente si potrebbe coordinare, questo dice la Santa Sede, un incontro appunto a Gerusalemme il 14 giugno. Massimo Montes vi deve lasciare con grande dispiacere da questo punto di vista. Oggi Press Corner finisce qui, vi invito all'ascolto di tutto il palinsesto della Città Aperta, anche oggi sempre molto interessante, e ritroverete tutto questo sui nostri podcast, sugli articoli sul sito, anche per quanto riguarda il nostro lavoro della redazione giornalistica. Vi auguro buona giornata, buon ascolto della Città Aperta, ricordate sempre anche RCA uguale Resistenza Culturale Attiva, quindi noi ci siamo, voi ci siete, punto interrogativo. Grazie a tutti dell'ascolto e buona giornata.